www.redijo.it e la storia continua. Quando vedevano levarsi un fil di fumo, per chi suona la campana? Quando la campana suona a martello per significare che è scoppiato un incendio, o quando risuona l'allarme gridato a voce, o quando scatta l'allerta da parte di quegli speciali corpi di guardia preposti proprio alla sorveglianza antincendio, come a Bologna alla fine del 300, la macchina per lo spegnimento si mette in moto. Un corpo dei pompieri, quale noi siamo abituati a pensare per la nostra realtà, non esiste. Aveva, sì, conosciuto qualche cosa del genere la città in età classica, ma poi questa funzione pubblica si era perduta. L'opera di spegnimento è affidata in certi casi alla buona volontà dell'intera comunità, più frequentemente a ben precise categorie di persone. Rientra nel primo caso la mobilitazione alle quali sono tenute le intere popolazioni di Udine, di Borgo San Lorenzo in Mugello e di Castiglione degli Ubertini in Toscana nel 300. Altrettanto devono fare nel secolo successivo gli abitanti di Massa Marittima e a Castel del Piano sul Monte Amiata. Nel 500 si mobilita tutta la popolazione del castello e quella del borgo per una distanza pari a un tiro di archibugio, con l'eccezione dei pastori che stanno sorvegliando il bestiame e di quanti, per età o per altra comprovata ragione, possono dimostrare di non aver sentito battere la campana dell'allarme. Ad Anfo, nel Bresciano, sempre nel 500, invece, accorre sul luogo dell'incendio solo un membro per ciascuna famiglia della comunità e i pompieri sono precettati. Tuttavia, lo spontaneismo e la mobilitazione di massa non sono lo strumento al quale si fa più volentieri ricorso. Lo scoppio di un incendio non si sa mai quali disordini collaterali potrebbe portarsi dietro. Già una lunga serie di città e comunità, Bologna, Arezzo, Tivoli, Perugia, fra il 2 e il 300, fa inserire nelle sue norme statutarie il divieto di accorrere armati sul luogo dell'incendio e comminare pene severissime per chi si renda colpevole di aggressione a qualunque durante il momento dell'emergenza. Ma moltissime altre comunità preferiscono tutelarsi da sgradevoli sorprese emanando norme precise e molto severe che vietano l'accesso nell'area dell'incendio per le persone non autorizzate. A Spoleto e a Como, a Siena, si mobilitano lo stesso podestà o il capitano del popolo o un loro delegato per dirigere di persona le operazioni e impartire le direttive ai pompieri. Pompieri che, per parte loro, in mancanza di una precisa figura professionale del genere, vengono precettati dai settori più disparati. In genere sono particolari associazioni di mestiere che vengono delegate allo spegnimento del fuoco. A Bologna, a Como, a Imola, fra il 2 e il 300, sono i brentatori, cioè gli addetti al trasporto dei liquidi, generalmente vino, a svolgere il primo essenziale servizio di approvvigionamento idrico. Sono, anzi, forse le figure fondamentali per questo tipo di compito, tanto che verrà delegata ad essi la gestione dell'acqua in funzione antincendio anche quando, come accade a Milano ormai alla fine del Settecento, la tecnica avrà permesso di superare i primordiali metodi di spegnimento medievali e avrà dotato i pompieri di trombe idrauliche in grado di gettare acqua a grande altezza. Ad aiutarli nel compito di trasportare l'acqua, tuttavia, intervengono anche altre figure. A Lucca, nel 300, gli artigiani accorrono muniti di secchie. A Siena, nel 200, a Foligno, nel 400 e a Velia, oggi Kirk, in Croazia, anche le donne devono partecipare allo spegnimento portando i secchi d'acqua. Anzi, a Ravenna, fra il 400 e il 500, sono le prostitute a essere precettate in caso di incendio per fare la spola fra i punti di approvvigionamento idrico e il luogo del sinistro. In mezzo a tutto questo flusso di donne, qualcuno evidentemente approfitta della confusione per provarci. Non si spiegano altrimenti le norme degli statuti senesi che comminano severe pene per chi molesta una donna impegnata nell'opera di portare l'acqua per estinguere l'incendio. www.redigio.it e la storia continua.